venerdì 15 gennaio, prima settimana del tempo ordinario. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. L'annuncio del perdono dei peccati e anche pregare per il perdono dei peccati è vera missione profetica. Così Isaia: su, venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianche come neve, se fossero rosse come porpora diventeranno come lana. Se sarete docili ascolterete e mangerete i frutti della terra, ma se vi ostinate e vi ribellate sarete divorate dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 1:18-20. In Geremia, per un solo giusto, il Signore è pronto a perdonare tutta la città di Gerusalemme. Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze. Se c'è un uomo che pratica il diritto e cerca la fedeltà, io la perdonerò. Invece giurano certamente il falso anche quando dicono: per la vita del Signore. I tuoi occhi, Signore, non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore. Li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, rifiutano di convertirsi. Geremia 5:1-3. Con il profeta Ezechiele il Signore annuncia che lui non gode della morte di chi muore. La sua gioia è nella conversione. Convertitevi ed esistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio, convertitevi e vivrete. Ezechiele 18:1-32. Gesù dà la pienezza di verità a tutto l'Antico Testamento e rivela quanto è grande l'amore del Padre suo. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Luca 15:7. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Luca 15:20-24. Il profeta Natan, 1000 anni prima, ha detto a Davide la stessa parola che oggi Gesù rivolge al paralitico. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Secondo Samuele 12:13. Un vero profeta, un vero maestro, un vero presbitero, un vero teologo, un vero ministro del Signore si distingue da un falso profeta, un falso maestro, un falso presbitero, un falso teologo, un falso ministro del Signore dalla sua relazione con il peccato e con il peccatore. Chi è falso ha una visione falsa del peccato e del peccatore. Chi è vero ha una relazione vera con il peccato e con il peccatore. Gesù è il vero apostolo del Padre, perché lui non solo perdona il peccato, non solo accoglie il peccatore pentito, non solo annuncia il perdono dei peccati, lui è stato mandato dal Padre per espiare il peccato del mondo. Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, assumendolo nel suo corpo e inchiodandolo sulla croce. È lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Colui sepolto nel battesimo, colui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Colui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni c'era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, Colossesi 2, 9-14. Nel cuore di Cristo abita il Padre e la sua grande misericordia. Nel cuore degli scribi invece il Padre non abita, ed essi nulla sanno del Padre, ricco di mio amore, misericordia, perdono, grazia, verità, luce, pace, riconciliazione e speranza. Il loro Dio non è il Dio del perdono, ma della condanna, non è il Dio della speranza, ma della disperazione, non è il Dio creatore oggi di una vera luce, ma portatore nel mondo di tenebre sempre più fitte. La stessa cosa possiamo dirla noi oggi. Il vero discepolo di Gesù è il Dio del Vangelo, lo Spirito Santo della parola, il Cristo della purissima carità del Padre. Il falso discepolo di Gesù invece è il Dio del mondo, lo Spirito Santo dei pensieri dell'uomo, il Cristo nel cui cuore ogni peccato viene dichiarato virtù e le trasgressioni della legge del Signore via di vera umanità, per la società vero progresso. Oggi il vero problema della Chiesa è Cristo Gesù, allo stesso modo che anche per la religione degli scribi e dei farisei il problema era Cristo Gesù. Il vero problema è Cristo Gesù perché il Dio di Cristo Gesù è diverso, differente dal Dio degli scribi e dei farisei. Il Dio di Cristo Gesù è differente dal Dio di molti maestri, dottori, oggi è differente dal Dio di moltissimi cristiani. Divisione, discrepanze, accuse di bestemmia, disprezzo, ingiuria sono l'attestazione della differenza di Dio che si adora, del Cristo al quale ci si riferisce, dello Spirito Santo dal quale ci si dice mossi. Quando ci si trova dinanzi a un Dio diverso, o ci si converte al vero Dio, o si porta lo scontro fin sul Golgota. Oltre il Golgota però gli adoratori del falso Dio non possono andare, perché oltre il Golgota c'è solo spazio per il vero Dio. La potenza del falso Dio ha un limite, il Golgota. Al falso Dio possiamo applicare le parole dette dal Signore al mare. Chi ha racchiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nube e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho messo un limite e gli ho messo chiavistello e due porte dicendo fin qui giungerai non oltre e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Giobbe 38, 8-11. Grande la differenza tra il Dio di Cristo Gesù e il Dio di scribi e farisei. Leggiamo il testo di Marco 2, 1-12. Entrò di nuovo a Cafarna dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua barella sotto gli occhi di tutti e se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Quando ci troviamo dinanzi a due dei differenti, diversi, l'uno il contrario dell'altro, qual è il Dio vero e qual è il Dio non vero? Gesù non parte dalla scrittura per dimostrare che il suo Dio è vero e quello degli scribi è falso. Lui chiama in campo il suo Dio e gli chiede di mostrare la sua onnipotenza. Gli chiede di far alzare subito il paralitico dal suo lettuccio. All'istante il paralitico si alza, prende il suo lettuccio e se ne va a casa sua. L'onnipotenza che agisce su richiesta dell'adoratore del vero Dio è il segno che veramente quello adorato è il vero Dio. Attraverso il continuo ricorso all'onnipotenza del Dio, nel nome del quale lui parla e opera, attesta che il suo Dio è il vero Dio, al quale urge che ci si converta per entrare nella vita. Chiamare il vero Dio, il vero Cristo, il vero Spirito Santo, la vera Madre di Dio, i veri angeli e i veri santi, perché scendono alla storia e attestano la loro verità per dare la testimonianza a chi adora il vero Dio e richieste che sempre va fatta. Poi come il Signore interverrà appartiene alla sua sapienza. Io so che sempre il Signore ha reso testimonianza a Cristo Gesù, gli ha reso testimonianza in vita e anche dopo la morte. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me, Giovanni 5, 36, 37. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene. Consegnata a voi secondo il prestabilito disegno alla presenza di Dio, voi per mano di pagane l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Atti 22, 2, 22, 24. Madre di Dio, scendi con potenza nella nostra storia e attesta con ogni sapienza di Spirito Santo che il tuo Dio non è il nostro Dio, che il tuo Cristo non è il nostro Cristo, che il tuo Spirito Santo non è il nostro Spirito Santo. Tu interverrai con grande potenza e la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ritornerà a brillare sulla nostra terra. Amen.